Allora possiamo dare inizio a questo quarto e ultimo incontro di questo ciclo della scuola di pace del quindicesimo anno. Sarà Giorgio a guidare questo incontro. Sapete che Giorgio Magnanelli da tantissimi anni è volontario al carcere di Fossombrone e è uno stimolo continuo per noi su un tema di grandissima rilevanza. E non so se oggi hai portato Mondo a quadretti, ma poi magari ce ne parlerà lui. La mia brevissima introduzione era su questo. Il tema di oggi, la preghiera della Chiesa per Pietro in carcere. Allora, anzitutto mi piace ricordare il motivo per cui San Pietro era in carcere, perché aveva detto che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. In qualche modo, un primo obiettore di coscienza, quindi un tema che in questa scuola abbiamo affrontato tante volte, una per tutti Don Milani, e quindi mi sembra che il titolo in qualche modo ci rimanda anche a un tema centrale di questa scuola. Ma l'altro tema che affrontiamo oggi con Don Daniele è un po' un tema a cavallo di due istituzioni che negli anni 70, quando eravamo giovani, chiamavamo istituzioni totali o discariche sociali. Mi riferisco al carcere e al manicomio. Il 13 maggio saranno 40 anni dalla famosissima legge Basaglia. Quella legge, io la considero una delle più belle leggi che sono state fatte nel dopoguerra, purtroppo, come tante leggi, lasciate un po' lì a metà, per cui quella che doveva diventare la chiusura di un luogo terribile. Io ho vissuto per diversi mesi all'interno del manicomio, cosiddetto manicomio San Giovanni di Trieste, e ho visto con i miei occhi la differenza da ciò che c'era prima e ciò che c'era dopo la chiusura dell'ospedale dove proprio lavorò Basaglia. E quindi certamente è stato un momento importantissimo, un passo avanti della civiltà. Purtroppo le alternative che si dovevano costruire, come spesso avviene in Italia, sono state molto scarse. E Don Daniele in qualche modo è a cavallo di queste due discariche sociali o di queste istituzioni totali, perché appunto l'ospedale psichiatrico giudiziario mette assieme un po' questi due aspetti. E quindi oggi affrontiamo con lui questo tema. Fra l'altro lui, giusto per non farsi mancare nulla, oltre che occuparsi di queste che sono davvero gli ultimi fra gli ultimi, si è anche occupato dei Rom e dei Sinti, quindi penso che se entrasse in politica non lo voterebbe nessuno. Detto questo, ma non ha questa intenzione, quindi non c'è problema, detto questo direi che Giorgio a questo punto ci introduce al tema, anche perché, ce lo diceva l'altro giorno Giorgio, siamo in giorni importanti anche sul versante carcerario. Ma non aggiungo nulla perché adesso sarà Giorgio a introdurci.
Sì, presento subito Don Daniele, così non ci penso più, e sì, poi meglio, no? Prova ad introdurre il nostro tema. Don Daniele è innanzitutto un nostro amico, un amico della Chiesa di Fano, un amico della comunità ecclesiale fanese. È venuto a Fano tante volte, ha seguito le nostre comunità diaconali, alcune comunità parrocchiali. Abbiamo avuto per tanti anni un rapporto, come dire, chiamiamolo così, professionale, perché purtroppo un nostro fratello, un nostro amico di Fano, per tanti anni è stato ricoverato all'OPG di Reggio Emilia, di cui Don Daniele è stato per tanti anni e lo è tuttora, anche se sapete che gli OPG in teoria non esistono più, esistono queste REMS, queste residenze protette per malati che hanno, che hanno commesso reati, e lo è tuttora. Don Daniele è anche il responsabile dei cappellani del carcere di Marche ed Emilia Romagna, quindi ha una conoscenza molto precisa di quella che è l'attuale situazione carceraria. Giusto così per completare il suo profilo, ma l'avete letto nella locandina e nei Deplian della Scuola di Pace, è anche responsabile della Casa di Accoglienza di Reggio Emilia dei Servi della Chiesa, membro dell'Istituto Servi della Chiesa, responsabile della pastorale Rom e Sinti della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, presidente dell'associazione Rabbuni che cammina con le ragazze prostitute, e oltre a questo è anche parroco. Noi però, come dire, è la sua presenza in carcere che vogliamo, in qualche modo, con cui vogliamo confrontarci, e gli abbiamo dato un tema particolare: comunità cristiana e carcere, quindi non un carcere da un punto di vista istituzionale, ma un carcere da un punto di vista di vissuto nel rapporto che ha con la comunità cristiana, quindi diciamo anche in un'ottica di pastorale penitenziaria. Io mi prendo 5-6 minuti perché volevo introdurre un po' questo discorso, perché come accennava Luciano ci sono delle novità da un punto di vista anche legislativo. Parto da lontano ma sto nei tempi. In Italia sapete che si va per emergenze, raramente si riesce a fare una programmazione. Allora c'è stata la fase del tutti dentro, e allora ecco la legge Bossi Fini sull'immigrazione, ecco la legge Fini Giovanardi sulle droghe, ecco la legge Cirielli sulle recidive, per cui tutti dentro, talché un magistrato del calibro di Giancarlo Caselli parlò, come accennava prima Luciano, di discarica sociale. Superata questa fase, tutti fuori. Noi abbiamo vissuto una fase in cui tutti fuori, e allora è venuto fuori lo sfolla carceri, è venuto fuori lo svuota carceri, perché abbiamo anche questa grandissima fantasia nel dare i nomi alle leggi, è venuto fuori questo famoso decreto legge 92 del 2014 che risarciva addirittura economicamente alcuni detenuti. Perché c'è stata questa cambio di rotta così radicale? Perché nel frattempo, nel gennaio del 2013, la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato l'Italia per tortura, per trattamento disumano e tortura, ma non l'ha condannata e basta, ha inflitto una serie di pesantissime, milionarie sanzioni che l'Italia ha dovuto pagare e ha pagato. E allora, come dire, c'è stata la fase del tutti fuori. Se non che, per fortuna, in un attimo di come dire, consapevolezza di quello che è il sistema, si è provati a ragionare in termini più programmatici, più pianificatori, tutta questa materia, che è una materia, voglio dire, pesantissima, molto destabilizzante anche di quello che è l'ordine sociale, con cosa? Con un tentativo di riforma dell'ordinamento penitenziario, anzi, riforma dell'ordinamento sanzionatorio, perché non è tutto carcere, la pena non è solo e tutto carcere, riforma dell'ordinamento sanzionatorio. E allora cosa è successo? È successo che tra il 2016 e il 2017 il guardasigilli Orlando ha istituito gli stati generali della giustizia, a cui hanno partecipato tutti gli attori del sistema penitenziario, compreso il volontariato nelle sue due espressioni più importanti, che sono Antigone e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, a cui aderisce per il tramite della Conferenza Regionale anche la nostra associazione Mondo a Quadretti. E i lavori degli stati generali sono stati, come dire, importantissimi e sono andati tutti nella direzione che noi abbiamo sempre auspicato. Noi intendo volontariato carcerario, intendo il mondo dei cappellani del carcere, e hanno dato, come dire, una serie di indicazioni al ministro, perché il ministro questo chiedeva dagli stati generali, di avere indicazione per legiferare. Il 14 di giugno dell'anno scorso, del 2017, è stata approvata definitivamente dal Parlamento italiano la legge delega dell'ordinamento penitenziario. Legge delega che ha recepito quasi tutte le indicazioni degli stati generali e ha introdotto una serie di elementi assolutamente rivoluzionari e ha dato delle indicazioni, dei paletti all'esecutivo per legiferare, perché con, diciamo, le leggi delega poi è l'esecutivo che legifera, molto importante. Soprattutto, adesso vado molto schematicamente, molto velocemente, su quattro punti. Il primo, l'ampliamento delle misure alternative. sotto i 4 anni di pena edittabile oppure di pena residua, sempre esclusi determinati rei abituali piuttosto che determinati reati, sempre sotto il controllo della magistratura di sorveglianza, quindi mai nessun automatismo, comunque in linea generale, salvo eccezioni, sotto i 4 anni di pena edittabile o residua, da scontare in misura alternativa al carcere. E questa è una cosa, come dire, importante. Secondo elemento, il miglioramento delle condizioni detentive. Quindi, fino a 4 anni si deve scontare fuori. Questo, ripeto, è un cardine della legge delega, per cui l'esecutivo che legifera ne deve tenere conto. Secondo punto importante è quello del miglioramento delle condizioni in carcere. Ma, come dire, ha dato dei punti assolutamente sconvolgenti questa legge delega all'esecutivo. Me li sono segnati perché è quasi difficile ricordarsi tutti: maggiori opportunità di lavoro, migliore valorizzazione del volontariato, mantenimento delle relazioni familiari anche attraverso audiovisivi. Capite che questo rompe un tabù. In carcere la cosa più osteggiata sono i telefonini. Addirittura la possibilità di avere, la legge delega prevede la possibilità di avere relazioni con i propri familiari attraverso collegamenti con gli audiovisivi, riordino della medicina penitenziaria, diritto all'affettività e alla sessualità, e anche qui si rompe un tabù fortissimo, la tutela delle detenute madri, il rafforzamento della libertà di culto. Questo è il secondo punto, diciamo, di questa legge delega. Il terzo punto, e anche questo non è meno sconvolgente dei primi due, è l'introduzione del concetto di giustizia riparativa. La giustizia oggi è una giustizia solo retributiva, per cui tu fai una cosa e io ti bastono per quella cosa che hai fatto, ti do la paga. Il concetto di giustizia riparativa è un concetto, diciamo, completamente diverso, perché non è il risarcimento, cioè del reo, cosa vuoi risarcire quando ti ammazzano un figlio, no? Cioè, non esiste il concetto di risarcimento in questi termini, però c'è un tentativo nella giustizia riparativa di mettere in contatto il reo con la vittima, di creare, come dire, una relazione che possa in qualche modo fare metabolizzare questo tipo di situazione e insieme con una mediazione penale e una mediazione sociale e una mediazione emotiva cercare di rimuovere le cause. Ultimo punto che questa legge delega contiene è quello relativo alle pene accessorie, per cui ci sarà una revisione delle pene accessorie, soprattutto, dice la legge delega, di quelle che in qualche modo vincolano il reinserimento sociale. Questi punti della legge delega, della riforma e dell'ordinamento sanzionatorio, devono, come sapete meglio di me, essere recepiti dall'esecutivo, che diventa a questo punto il legislatore, attraverso i cosiddetti decreti delegati o decreti legislativi. Allora, il governo doveva fare questo. Ovviamente non l'ha fatto, perché una settimana prima delle elezioni una materia così impopolare e così dirompente, così delicata, chiaramente avrebbe avuto sicuramente degli effetti da un punto di vista elettorale. Però un pizzichino di coraggio il governo lo ha avuto. Perché? Perché il 22 di febbraio, quindi 10 giorni fa, di questi decreti delegati di attuazione della legge delega della riforma del sistema sanzionatorio, 3 ne ha emessi. Di questi 3, uno è quello relativo al lavoro in carcere, il secondo quello relativo ai minori, è tutto un discorso a parte sui minori, il terzo è proprio quello relativo alla giustizia riparativa. Non sfugge a nessuno che il grosso della riforma ancora non è stato reso esecutivo, perché tutta la parte delle misure alternative, tutta la parte del miglioramento delle condizioni in carcere è ancora tutta lì e deve essere in qualche modo riportata nell'ambito dei decreti. Però la parte relativa alla giustizia riparativa è decreto legislativo, quindi è decreto delegato, quindi deve fare ancora un passaggio ma assolutamente formale nelle commissioni giustizia di Camera e Senato, poi è legge. A questo punto, e qui arriviamo a Don Daniele, ci dobbiamo interrogare questa situazione imprevista. Io, ripeto, sono 16 anni che mi occupo di carcere, non mi sarei mai aspettato di trovarmi in una situazione del genere. Perché? l'abbiamo sempre chiesta, adesso che cominciano ad arrivarci alcuni elementi dobbiamo sentirci, come dire, in qualche modo preparati, dobbiamo farci trovare preparati. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci saranno sempre più detenuti che sconteranno la loro pena al di fuori del carcere. Quindi se non ci sarà una comunità civile, una comunità economica, una business community, ma soprattutto, io dico, una comunità ecclesiale, delle associazioni, delle parrocchie, dei movimenti, le Caritas, che in qualche modo sono in grado di rendere reale questa situazione, oppure il maggiore vantaggio che noi ci aspettiamo da queste pene alternative, cioè quello della riduzione della recidiva, verrà meno. Ancora, se piste di giustizia riparativa si cercherà di porre in essere, siccome fare dialogare Caino con Abele non è facile, c'è un bellissimo racconto di Jorge Luis Borges sull'incontro tra Caino e Abele dopo la morte di quest'ultimo, adesso non ve la posso raccontare, ma è veramente bellissimo. Dico, se questo è, se questo sarà, sarà necessaria una mediazione. Non è facile mettere faccia a faccia chi ha commesso un reato e chi lo ha subito. Ripeto, il risarcimento è soltanto una piccola parte di questo. È necessario farli dialogare, allora serve una mediazione. Allora io dico, chi meglio della comunità cristiana, chi meglio della comunità ecclesiale, chi meglio delle Caritas, chi meglio delle parrocchie, chi meglio dei movimenti e delle associazioni di volontariato ecclesiale per questo lavoro di mediazione? Ecco allora che si apre una nuova frontiera, completamente nuova, completamente diversa, di pastorale penitenziaria, su cui la Chiesa locale si deve confrontare, su cui la Chiesa locale si deve formare, perché non è una cosa che si può improvvisare, su cui la Chiesa locale si deve cimentare, perché altrimenti, no, dicevo, anni, abbiamo sempre chiesto delle cose, adesso che cominciano a darcele, ci facciamo trovare impreparati. Cominciamo ad approfondire questo discorso con Daniele, a cui passo senz'altro la parola.
Che dire? Buonasera, non so come si dica buonasera, perché prima di noi l'ha detto il Papa, ma... E comincio col dire questo: non sono d'accordo con Giorgio nel dire che la riforma non è stata approvata nella sua più ampia questione, perché la vera questione appunto è appunto quella della giustizia riparativa. Quindi se passa quello e se siamo chiamati a metterci in quella prospettiva, penso che sia quella la vera riforma, perché questo aspetto della riforma, non solo vista da un punto di vista giuridico, è stata vista anche questa da persone molto competenti, fatta anche, messa in atto, perché è la parte più importante, perché non si può pensare a una giustizia riparativa se non a partire dalle vittime. E quando si parte dalle vittime, si parte dalla parte giusta, è il modo giusto di partire. Quello che le vittime hanno subito e la possibilità di dare loro la parola. Ecco. In carcere, almeno per l'esperienza, brutta parola, una parola un po' da scout, ma questi 27 anni trascorsi a presiedere la comunità in carcere, in OPG in particolare, e adesso degli ultimi 50 che sono rimasti, e il carcere come l'OPG adesso crea vittime che hanno fatto vittime a loro volta. se si parte dalle vittime, e come diceva Desmond Tutu in quella commissione per la riconciliazione e la verità in Sudafrica, diceva: abbiamo capito subito dall'inizio, nel momento in cui la commissione si è costituita, che noi dovevamo partire dalle vittime. Mancando la disponibilità delle vittime a un cammino di riconciliazione, non c'era nessuna possibilità che questo cammino riuscisse. Quindi, dopo ci torneremo, però mi sembra che la prima questione sia questa. L'altra questione è il fatto che sempre di più, e su ambiti anche molto diversi tra di loro, che poi si intersecano, in realtà non ci sono compartimenti stagni, e ho l'impressione che manchi da questo punto di vista proprio una riflessione di tipo pastorale. Faccio un esempio. Parlo di Reggio, che è la diocesi a cui appartengo. La presenza di così tanti ragazzi rifugiati, ormai in diocesi la loro presenza conta circa 1300-1400 persone, di cui si sono presi la responsabilità due cooperative sociali che adesso non vanno d'accordo tra di loro, naturalmente, perché ci sono di mezzo i soldi, ecco. E di questa presenza non è stata fatta una lettura pastorale, cioè le nostre comunità cristiane sono state coinvolte nel reperimento di appartamenti, ma la comunità cristiana come si è interrogata, faccio per dire, in ordine al suo modo di celebrare l'Eucaristia, per la presenza di tanti fratelli e sorelle? Come la comunità cristiana rivede il suo rapporto con la Scrittura alla luce di questo? È ancora pensabile una logica di carità vissuta nei centri d'ascolto? Per cui una signora dice: se avete bisogno di coperte per quanto riguarda quelle 60-70 persone che praticamente dormono fuori, noi abbiamo l'armadio del povero, lasciando intuire che se c'è l'armadio del povero ci sono anche altri armadi. Questo non funziona pastoralmente. E la stessa cosa io ho l'impressione che valga, forse in misura ancora maggiore, perché ad esempio tra gli stranieri qualcuno comincia a chiedere il battesimo, e allora però non ci sono cammini catecumenali. Il responsabile del cammino catecumenale mi diceva: qualcuno inculca in loro il catechismo, qualcun altro lo fa col Vangelo, qualcun altro lo fa in altro modo, però, ecco, il discorso del carcere pastoralmente diventa un discorso un pochino più complicato. Una lettura pastorale della Chiesa che è in carcere, in una battuta liquidiamolo in questo modo, e col direttore, quando non ci troviamo in tutto d'accordo, uno dice: quello che ci diciamo è che lei, Anna, dirige un istituto, io presiedo una comunità. Lei ha ragione, ha tutte le ragioni, però lei dirige un istituto, io presiedo una comunità, che è la Chiesa in carcere, di cui anche lei fa parte, innanzitutto non come direttrice, ma come battezzata. Di cui fanno parte gli agenti, ma su questo ci torneremo. Questa è la prima cosa. L'altra cosa è che, appunto, la mia ottica è un'ottica un po' limitata, non è limitata perché, appunto, provando a coordinare i cappellani delle Marche e dell'Emilia Romagna, ma solo perché non c'era nessun altro, dicevo con Giorgio, quindi non è una questione di scelto di merito, ecco, la mia angolatura è più legata a chi soffre di disagio mentale in carcere, e quindi da un certo punto di vista le domande che abbiamo fatto a chi vive la mediazione penale sono due. La prima è possibile la mediazione penale di chi è in carcere anche a causa di una malattia mentale? Allora la Claudio Mazzucato, che è una persona che dovreste conoscere, diceva: non c'è nessuno che non possa iniziare un cammino di questo tipo. E l'altra questione è se riguardo alla mediazione penale, lo stesso discorso per il legame, il gemellaggio che abbiamo con due parrocchie della Locride, se questo tipo di ragionamento si può fare, si può proporre anche a coloro che appartengono alla criminalità organizzata. Ma questo è un altro discorso ancora. E in realtà il cammino che le cose che volevo condividere con voi, ma non perché io le abbia capite, ma perché incontri di questo tipo a me mettono sempre abbastanza in difficoltà, perché mi costringono, e sono un grosso dono, perché mi costringono a ripensare i miei 27 anni, e spero anche qualcuno in più, di questo servizio, di questo ministero, ecco, che io devo all'uccisione di chi mi ha preceduto, purtroppo, ecco, però è anche lì, perché in diocesi non c'era nessun altro, tanto è vero che quando poi qualcuno seppe che era stato ucciso Don Amos, dicevano, ma quello, il prete di Protofontana? No, no, un altro, peccato. Ecco, per dire, questo 27 anni fa, poi il vescovo che mi ha ordinato non ero d'accordo, perché diceva che se ci hanno messo 8 anni a ammazzare Don Amos, Daniele lo ammazzano in 6 mesi, ma evidentemente sono ancora qui, quindi può darsi poi che accada domani. No, domani non ci vado, infatti. E da dove si parte? Dall'unico luogo da dove si può partire, dall'unico evento da cui si può partire. Ogni discorso legato al carcere non può che partire da un unico evento, e questo evento è la parola di Dio. Allora io ho preparato dei fogli con alcuni testi, che non ce n'è per tutti, perché io pensavo che ne dicasse che voi foste meno. Allora, ho dei fogli che se qualcuno vuol distribuire, li distribuite. Ce ne sono solo 30 copie, e mi dispiace. In questo foglio, perché dico questo? Perché il brano che ascolteremo questa sera dovrebbe giungere al termine di un cammino legato a questo avvenimento che è la parola. Voglio dire questo, nel curriculum, in questo barattino qui che è stato scritto su di me, che non ho fatto io, che non ho mandato io a Giorgio, hanno usato la nostra mail ma non l'ho scritta io, e ci sono alcune realtà che sono i Sinti, i Rom, ieri l'altro è morto Ettore, un bimbino di 4 anni in un campo Rom a Modena che conoscevamo, è morto di freddo, e anche la realtà delle ragazze. Qui in realtà non c'è scritto con le ragazze prostitute, c'è scritto con le ragazze prostituite, che è diverse. Però in tutte queste realtà, apparentemente così diverse tra di loro, c'è un unico evento che le unisce, e l'evento che le unisce è la parola di Dio. Non si incontra la povera gente se non si ha la volontà di condividere con loro la parola. Non si parte dalle coperte per arrivare alla parola, si parte dalla parola per arrivare alle coperte, in modo che le coperte non umiglino e non siano frutto dell'armadio del povero, perché se lasciamo intuire che ci sono altri armadi rispetto a quelli del povero, è meglio che ci fermiamo un momento da questo punto di vista. Allora, dicevo, il testo che prenderemo, faccio presto, forse, il testo che prenderemo in esame questa sera, arriva al termine di un cammino che io vi risparmio. Il primo testo è il discorso di Gesù alla sinagoga di Nazareth. E ve lo accenno solamente. Il discorso della liberazione ai prigionieri è strettamente legato al fatto che Gesù sia consacrato dallo Spirito. E essere volontari sul modo di dire. Volontariato, il volontariato si sceglie di farlo, per il servizio si è scelti. Più volte i miei dell'OPG, dalle loro celle, mi hanno detto: noi vogliamo cambiare cappellano. Eh no, ma io sono il cappellano. Noi vogliamo cambiare cappellano. Poi ve l'ho già spiegato altre volte, forse, quando non avevo le sigarette per Carmine, mi ha sputato in faccia e mi ha detto: non sei credibile quando mi parli di Gesù, se di me non ti ricordi per le sigarette. Volontariato si sceglie di farlo, per il servizio si è scelti. Servire è una questione di obbedienza. quando molti dei volontari si propongono di fare volontariato adagio. Vediamo. È come chi cerca di venire con noi sulla strada o chi cerca di venire con noi dai Sinti, nei campi dei Sinti. Un momento, vediamo. La formazione non te la fanno dei corsi, la formazione te la fanno i ricoverati e può darsi che loro dichiarino che tu non sei adatto di fare il cappellano. Allora, o ti adegui, oppure non sei adatto. Tanto è vero che molti in OPG, in questi 27 anni, i nostri, molte volte si sono sentiti traditi da chi era venuto per fare il volontariato. È passata molta gente e poi se n'è andata, senza neanche dire non vengo più perché liberare i prigionieri vuol dire farne una questione di vocazione. Gesù libera i prigionieri perché Gesù è consacrato dallo Spirito. Per questo, consacrato dall'unzione, mi ha mandato a liberare i prigionieri. È una questione di vocazione. Siccome il taglio che dobbiamo darci e dirci questa sera è un taglio prevalentemente pastorale, tu vieni a fare il volontario in OPG. Ma non l'ho scelto io, appunto. Garanzia perché tu faccia il volontario è che tu non l'hai scelto di fare. Sei stato scelto per questo. C'è un rapporto strettissimo tra l'essere Cristo, cioè consacrato, unto da parte del Cristo, e percepire che questa sua consacrazione dal Padre, ricevuta dal Padre nello Spirito, lo porta necessariamente, oltre poi naturalmente, ad accettare di annunciare il Vangelo ai poveri. L'unica cosa che il Cristo non fa rispetto a Isaia è quella di annunciare un anno di vendetta del nostro Dio. Gesù rinuncia alla vendetta. La sua consacrazione definitiva avverrà con la sua passione. Certo, domani Gesù flagellerà i mercanti, ma sarà la stessa flagellazione che lui subirà nel Vangelo della Passione, eh? Lui prenderà su di sé anche il peccato dei mercanti come conseguenza di questo. Primo testo. L'altro testo, non meno importante, è il giudizio universale di Matteo. Cioè, saremo giudicati non se avremo liberato i carcerati, ma se li avremo visitati. Se li avremo visitati. Questa è una cosa che non si trova quando Gesù parla del compimento del regno. La vista ai ciechi, l'udito ai sordi, tutta quella roba lì, ma non c'è la visita ai carcerati. Vi ricordate domenica scorsa, mi sembra o due domeniche fa, il ministero di Gesù da chi comincia? Quando Gesù seppe che Giovanni era stato, no, il testo direbbe, era stato nel testo liturgico, consegnato. Il ministero di Gesù comincia dalla consegna di Giovanni. Ero carcerato, siete venuti a trovarmi. Non è una cosa da poco. Perché la visita ai carcerati è come il pane per chi ha fame, la visita ai carcerati è come il dar da bere agli assetati, è il vestire gli ignudi, è l'ospitare i forestieri, è visitare i malati. La visita ai carcerati, da questo punto di vista, ha questa dimensione. E la dimensione non è, porti fuori il migliore. Allora portano fuori i piccoli qui, com'è sta facendo?
C'è un altro in fondo.
Ah, c'è. Come ti chiami? È un bellissimo nome, io mi chiamo Daniele. Bene. Allora attenti, ero carcerato. Ma c'è un qualcosa in più. Cioè la questione è che se Gesù è carcerato, la nostra fede non può più prescindere da lui carcerato. E allora cosa facciamo? Se preghiamo Gesù, bisogna che ci mettiamo a pregare non per i poveri, ma ci mettiamo a pregare i poveri. Ma che è che si raccomanda a un povero? Se io raccomando uno dei miei di casa perché una cooperativa sociale lo assuma, parlo col presidente, parlo col consorzio delle cooperative, parlo con un'agenzia, ma non parlerò mai con l'ultimo della cooperativa. Cioè, ero carcerato e siete venuti a visitarmi, vuol dire che la nostra fede non può più prescindere dalla condizione che il Signore assume nella vicenda di un carcerato. Ma chi prega il carcerato? Preghiamo per loro perché quando escono trovino una comunità cristiana disposta ad accoglierli, perché la società civile predisponga, tutte quelle preghiere che non sono dei fedeli ma dei foglietti. Ecco, però, la nostra fede, cioè tutte le cose che dice il testo di Matteo 25, modestamente, io le ho fatte. Che cosa non ho fatto? L'unica cosa che dovevo fare. Cioè, il ragionare in termini di rapporto col Cristo a partire dalla condizione che il Cristo assume. La condizione che il Cristo assume nel carcerato è una condizione che anima la mia fede. È una condizione che nutre la mia fede. Giorgio va a Fossombrone perché ne va della sua fede. Perché se prescinde da questo si serve dei carcerati. E dopo può fare tutto. Può fare il mondo a quadretti, può fare tutto. Io anch'io posso fare tutto. Tutti i baracchini che abbiamo fatto vanno bene tutti, ma se si prescinde da questo, ero carcerato e mi avete visitato, guardate che non è una cosa di poco conto, eh? Perché allora la nostra carità non è una carità essenziale alla condizione del carcerato, è la condizione del carcerato che diventa da questo punto di vista essenziale e nutrimento per la mia fede. Non posso prescindere nel mio cammino di fede dall'incontro con Cristo. Così come non posso prescindere nella mia fede dall'incontro con Cristo e dalla condizione che Lui assume. Ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Notate anche qui il discorso, eh? Noi in genere riconosciamo che le persone hanno bisogno di ciò che rimane a noi. Abbiamo dei vestiti usati, ci è rimasto del cibo che viene da una festa, e allora le persone devono mangiare, come il famoso nostro camion di gorgonzola che si è rovesciato, non più commerciabile, abbiamo mangiato gorgonzola per 3 mesi, dopo per 5-6 anni non abbiamo la gorgonzola, ce n'è fuori dagli orecchi. Attenti, non possiamo dar da mangiare a chi ha bisogno di un vestito, dar da bere agli stranieri. Gli stranieri bisogna essere accolti. La visita per i carcerati è l'acqua per l'assetato. Non possiamo pensare che se mi rimane un po' di tempo vado a visitare il carcerato. È come se noi, a chi è senza vestiti, aprissimo l'armadio del povero. È l'armadio di casa nostra che va aperto, non quello del povero. Perché se no lo umili, soprattutto se c'è scritto. Allora parlando prima con Luciano, si diceva, sulle porte del centro d'ascolto manca un orario, c'è l'orario di apertura dell'armadio del povero, c'è l'orario di apertura del centro d'ascolto, c'è l'orario di apertura delle docce, c'è, manca che cosa? L'unica cosa necessaria, l'orario in cui si condivide la parola. a che ora e in che giorno si condivide la parola. Ma se sono musulmani, i greci rispetto agli ebrei non erano molto diversi. Ma parlano una lingua diversa, si trovano i testi in tutte le lingue. E allora finalmente il terzo testo, che in realtà è un testo in tre parti, c'è un testo su cui ritorneremo, che è il famoso testo del buon ladrone, che non si capisce perché debba essere necessariamente buono, ecco, tanto per parlarci chiaro. Poi c'è un testo in tre, che è la presenza in carcere due volte di Pietro, e noi leggeremo quello del testo, il testo del capitolo 12 di Luca negli Atti, e c'è un testo, e l'ultimo testo è la presenza di Paolo in carcere. Per la verità mi sarebbe piaciuto anche il terzo testo, anche il primo, cioè mi sarebbero piaciuti tutti, però mi fermo su questo, perché nel De Piano hanno messo Pietro, siccome Giorgio mi ha chiesto il titolo all'ultimo momento, io avevo fretta e io gli ho detto Pietro, ma perché mi è venuto in mente Pietro, ma tutti e tre i testi sono splendidi. Siccome non voglio dare per scontato niente, anche se poi finisco 10 minuti prima perché vado oltre il tempo, lo leggiamo il testo, perché non bisogna andare a memoria, e poi perché quando abbiamo letto il testo ce l'abbiamo nel cuore. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli giorni degli argini, lo fece catturare, lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere, ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali!» E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi!» Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo, e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro, uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in se stesso, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Appena ebbe bussato alla porta esterna, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. «Tu vaneggi!» le dissero. Ma egli insisteva ed era proprio così. E quelli invece dicevano: «È l'angelo di Pietro». Questi intanto continuava a bussare, e quando aprirono e lo videro, rimasero stupefatti. Egli allora fece il loro cenno con la mano di tacere e narrò loro come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse: «Riferite questo a Giacomo e ai suoi fratelli». Poi uscì e se ne andò verso un altro luogo. Sul fare del giorno c'erano un poco scompiglio tra i soldati. Che cosa mai era accaduto di Pietro? Erode lo fece cercare, non essendo riuscito a trovarlo, fece processare le sentinelle e ordinò che fossero messe a morte. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Perché mi sono fermato in particolare su questo testo? Beh, innanzitutto non dimentichiamo che è uno dei tre testi in cui Pietro e Paolo, che sono negli Atti degli Apostoli protagonisti, vengono riconosciuti e posti in carcere. Sapete che negli Atti degli Apostoli, quando per tre volte si parla di qualcosa, evidentemente Luca ha a cuore quello che racconta. Per tre volte, ad esempio, si racconta la visita di Pietro a Cornelio, per tre volte si racconta la conversione di Paolo. Per tre volte si racconta che Pietro e Paolo sono in carcere. Quindi è come se Luca ci dicesse: ferma tutto, la Chiesa è in carcere. Chiesa e carcere, la Chiesa è in carcere. Io ho l'impressione che, naturalmente, poi uno dice: ma c'è di mezzo il reato. Però ci sono dei momenti nei quali la visita in certi luoghi di certe persone dà a questi luoghi, che solitamente sono luoghi non visitati, una certa visibilità. Cioè, faccio per dire, se il Papa va a Barbiana, allora si vendono molti libri su Don Milani. Se il Papa va a Bozzolo, allora Mazzolari ha un rilievo di un certo tipo. Se il Papa va a Molfetta, dove c'era Don Tonino, evidentemente la figura di Don Tonino viene riabilitata. Cioè dobbiamo stare attenti. Questa non è una cosa di poco conto. Se Pietro e Paolo sono in carcere, evidentemente, come quando in carcere viene qualcuno di importante, bisogna stare un po' attenti a come troverà il carcere. Se Pietro e Paolo sono in carcere, evidentemente la comunità cristiana bisogna ben che apra le orecchie in ordine a quello che è il carcere. Se il nostro vescovo si piega e sta attaccato alle sbarre delle celle dell'OPG con uno che è senza gambe e il vescovo si china, il direttore dice, Don Daniele, gli dica di alzarsi al vescovo. Allora io ho detto al direttore, glielo dica lei, no. Dopo ne ragionavamo e abbiamo detto, forse, da questo punto di vista, era meglio alzare Francesco anziché lasciarlo mangiare per terra. Però se il vescovo si china, noi che siamo rimasti in piedi, si è chinato lui. Se il Papa, chinandosi a lavare i piedi dei ragazzi di Casal del Marmo, c'è il crocifisso che gli casca sul pavimento, i vescovi del Madagascar, parlando con noi, si erano un po' scandalizzati, non è possibile, ma guarda, un Papa se deve baciare i piedi di una musulmana delinquente, insomma. Però evidentemente, ecco, la presenza di Pietro e di Paolo in carcere pone degli interrogativi. Ecco, questo mi sembra la prima cosa. L'altra cosa è questa, che il testo ci parla di Pietro, ma non ci parla solo di Pietro, ci parla di un contesto particolare. C'è appena stata l'uccisione del primo apostolo, Giacomo, c'è stata una condanna di cui i giudei erano contenti. A una settimana dalle elezioni Giorgio diceva: non approviamo un testo che dà al carcere sembianze più umane, perché sicuramente non si vincono le elezioni. Però c'è un contesto. Naturalmente, se è una discarica, il carcere più ancora l'OPG, c'è qualcuno che riflette su questo? Chi è che legge la situazione del carcere e restituisce al contesto che vuole le carcerazioni, restituisce a questo contesto alcune analisi di lettura? Il testo direbbe che la condizione di Pietro costringe la comunità cristiana non solo a prendere in considerazione il carcere, ma anche a prendere in considerazione coloro che vedono come una cosa gradita il fatto che qualcuno viene messo in carcere. Questo lo si coglie sempre, tanto è vero che ne sono convinti anche i detenuti. Io ho sbagliato e pago. C'è una semplice domanda che manda in crisi tutti coloro che sono in carcere. Scusa, a chi paghi? E che cosa paghi, visto che per te paghiamo 250 euro al giorno? Io ho pagato e quindi non ho più niente da dire e la giustizia non ha più niente a che fare con me. Scusa, con che cosa hai pagato? E noi delle volte nel commento all'omelia, nel commento al Vangelo, durante l'omelia, questo tema viene fuori. Scusa, ma a chi hai pagato? In che termini? Chi ha riscosso il tuo pagamento per gli anni che hai passato in carcere? Hai bruciato un bosco? L'hai forse ripiantato? Senza contare poi quando si parla di dire ma hai ascoltato quello che tu hai provocato nella persona che hai colpito? Hai ascoltato i familiari della persona che hai ucciso? Torneremo sulla figura del mediatore, eh? Noi a Reggio, nell'anno in cui abbiamo iniziato un cammino per mediatori, la metà hanno cominciato in 35 e sono arrivati in 15, perché chi guidava, Leonardo Lenzi, che è responsabile dell'ufficio di mediazione penale della Caritas di Bergamo, gli ha detto non sei adatto. Qualcuno ci è rimasto anche male, ma vedremo poi quali sono i criteri del mediatore. Però il contesto, prima cosa. La seconda cosa, c'è un richiamo, secondo me, bellissimo, non so se avete notato, perché erano quelli i giorni degli azimi, che cominciavano dalla Pasqua per 7 giorni. E si dice la stessa cosa di Gesù. Sempre Luca, mi pare al capitolo 22, si fa riferimento alla sua Pasqua come i giorni degli azimi. Ahimè. Questo ci porterebbe lontano. Ci porterebbe a lasciarci coinvolgere nella vicenda della passione del Signore. Pietro in carcere è contemporaneo di Gesù per via degli azimi. In carcere c'è qualcuno associato, meglio, accomunato al Signore e soprattutto alla passione del Signore. Ve l'ho già detto, Marcello mi chiama il Venerdì Santo e dice se lo incontri, mandamelo, che gli spiego io che cos'è la croce. Erano i giorni degli azimi. Faccio per dire, Giorgio va a Fossombrone, entra ed è il giorno degli azimi. C'è questo legame strettissimo tra la Pasqua e la vicenda di Pietro in carcere, tra la Pasqua e la vicenda dei nostri in carcere. Chi ne esce bene dalla Pasqua? Pietro che rinnega, Giuda che tradisce, Pilato che se ne lava le mani, i discepoli che fuggono, chi ne esce? Il centurione alla fine, veramente vistolo morire in quel modo, ecco, ne escono bene coloro che stanno sotto la croce. Quindi tu non entrare in carcere come chi vuol risolvere i problemi, stai sotto la croce perché sulla croce ci sono loro. Siamo d'accordo, se lo sono voluti loro, è giusto che tutto quello che volete. Però ero carcerato. Noi non abbiamo dei crocifissi appesi ai muri perché i nostri crocifissi sono tutti d'altezza d'uomo e quindi non c'è bisogno di appenderli. Mandamelo, che glielo spiego io che cos'è la croce. Però avete visto gli azimi come sono importanti. Questo richiamo bellissimo secondo me, tra appunto, e dobbiamo, credo, da questo punto di vista essere anche molto onesti. Chi ha a che fare con la croce, in genere chi è in carcere ti dice quello che pensa di te, cosa sei venuto a fare. Tu prendi lo stipendio di cappellano perché ci siamo noi. Se tu sei Don Daniele perché tu sei cappellano dell'OPG, mica perché senza di noi tu non saresti niente, verissimo, esageratamente vero. Tutto quello che uno è, mica sarei venuto se fossi stato, faccio per dire, cappellano militare, non mi avrebbero neanche mai preso, ma questo è un altro discorso, capite? Come ne esci? Io ne esco dopo aver rinnegato, dopo aver... Tanto è vero che qualcuno di noi dice tutte le volte che esco mi sembra di tradire. Dove la parola tradire, sapete, può essere tradotta anche con la parola consegna. Così cara ai Vangeli della Passione. E... ecco allora la questione seria del buon ladrone. Perché nelle parole del buon ladrone c'è la vera questione della giustizia riparativa. Questi due ladroni, e qualcuno commentava e diceva, non c'è croce che non possa essere condivisa. Che cosa dice il buon ladrone? Dice due cose splendide, secondo me. Dice, non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla sua stessa pena. Quindi, in questa catechesi splendida, il buon ladrone dice all'altro, guarda che il timore dovuto a Dio è il timore che tu devi a quest'uomo che muore come senza Dio. Il libro del Deuteronomio aveva detto che era maledetto l'uomo che pende dal legno. Prima cosa gli dice, bene, la dignità che devi riconoscere a costui che è stato crocifisso con noi è la dignità che devi a Dio. Attenzione, colui che muore con noi muore come senza Dio. E noi diciamo, come non ci saltiamo più fuori? È così. Devi avere timore di Lui come hai timore di Dio. Devi avere timore di chi muore senza Dio come hai timore di Dio. Ormai Dio lega la sua esistenza a quelli che muoiono senza di Lui. Prima cosa. Seconda cosa, gli dice, e tu sei condannato alla sua stessa pena. Non dice, ma tu devi avere almeno rispetto di lui, non vedi che lui ha condiviso la nostra pena? No, in realtà il buon ladrone dice, noi siamo condannati alla sua pena. Perché? Ma perché nell'ottica di Dio non c'è nessun peccato che lo sorprenda per quanto riguarda la sua misericordia. Hanno sbagliato a non fare il funerale in chiesa, quel carabiniere che ha ucciso le sue bimbe e si è ammazzato lui. E come cappellani abbiamo espresso i nostri grossi dubbi nel non fare i funerali ai mafiosi in chiesa. Questa era l'occasione per dire, è inutile che voi pensiate di essere delle grandi persone. Non lo siete, non avete potuto, per tutto il male che avete fatto, sorprendere la misericordia di Dio. Dio vi ha prevenuto con la sua misericordia. Se incontrate Dio, non incontrate uno arrabbiato che ha messo il broncio, incontrate uno che vi aspettava da tempo per dirvi la sua misericordia. La cosa più terribile per un detenuto è l'incontro dopo essere stati messi in carcere non con il giudice, l'avvocato, il pubblico ministero, il GIP, ma l'incontro con le persone che a causa del reato loro si sentono di avere tradito. Questo è il fondamento della giustizia riparativa. Sta qui la vicenda. Sta l'affrancarsi dal reato, non per far finta di niente, ma per provare insieme a coglierlo in che cosa? In ciò che ha procurato alla vittima. Tu ascolti la vittima. E delle volte ci sono stati dei momenti in questo cammino di mediazione. Se voi leggete, dicevo prima con Giorgio, questo libro, che è bellissimo, pubblicato dal Saggiatore, il libro dell'incontro, un librone così, dove c'è il diario di questi weekend, guidati anche dalla Claudia Mazzucato, tra le vittime o i familiari delle vittime e i terroristi che hanno procurato queste vittime. Sono delle pagine bellissime di Agnese Moro, ad esempio. Una cosa che non tutti, ad esempio, i brigatisti riuscivano a reggere. Quando parlavamo di queste cose con Prospero Gallinari, che è di Reggio, residente della mia parrocchia, perché sua sorella aveva paura che gli pignorassero le robe, no? Lui diceva: io non riesco a reggere queste cose. Quando ci fermavamo a parlare fino a notte tarda, io dicevo: va, mettiti nei panni del... No, dicevo, per me... Ed è morto così, poveretto. Una crisi cardiaca perché era malato di cuore, e al funerale gli irriducibili che erano usciti tutti col pugno chiuso, tristezza, laico fino in fondo, anche Gesù era laico, ma con la Liliana gli ho detto: ma fai come vuoi, ma insomma, beh, se vuoi dire qualcosa, ecco, però vedete che cosa c'è di mezzo, eh? Avete già capito che... E uno può portare il dentifricio, il bagnoschiuma, l'imitale, tutto quello che si vuole in carcere, però ci deve essere sempre dentro una vicenda legata a questo. Ho ancora un po' di tempo?
Sì.
Siete sta... Letizia, come va?
Va bene, va bene.
Ok. Ah, se lei dice che mi fermo, io vado a casa. Ecco, poi c'è un'altra vicenda che mi sembra importante e che non sempre viene recepita. Cioè, in carcere c'è una componente che viene quasi sempre dimenticata, che sono gli agenti. C'è una sproporzione notevole tra Pietro e il numero di agenti necessari. Adesso dicono che sono in sottonumero. Sempre di più nel corso di questi 27 anni mi è toccato di dedicare molto tempo agli agenti. Una domandaccia: ma tu cosa ne pensi dei detenuti? Perché hai scelto questo lavoro? Come lo vivi il tuo rapporto con loro? Delle volte quando, no, delle volte, mi capita di andare delle volte a presentare la figura del cappellano agli agenti, alla scuola degli agenti di Parma, e quando si arriva a questi discorsi, l'ultima volta abbiamo litigato, non c'era un corso per agenti, c'era un corso per ispettori. E io mi sono permesso di dire che in virtù del fatto che siete tutti battezzati, dovrebbe prevalere alla custodia un discorso, non dico legato all'articolo 27 della Costituzione, ma una considerazione. Avrei voluto leggere il testo di Paolo. Una volta ho letto il testo di Paolo, quando è il carceriere che si prende cura dei detenuti, quando Paolo gli dice... Sentite com'è bello. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: non farti del male, siamo tutti qui, Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, signori, che cosa devo fare per essere salvato? Risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi dopo dice più avanti: Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato, lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola, fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Cioè, domanda provocatoria. Si può pensare a un discorso di mediazione penale a cominciare da quella condizione a cui sono ridotti gli agenti nel rapporto con i detenuti? Si può pensare di dire: guarda che tu in questo modo stai facendo vittime persone che ne hanno fatto a loro volta. Ascolta il loro grido. Quelle quattro domande ormai note che facciamo agli operatori del carcere. Se voi foste nella loro condizione, Ibrahim ad esempio che prende regolarmente il cibo e lo versa sul pavimento e lo mangia prendendolo dal pavimento. All'ultima volta hanno servito degli inservienti la pasta asciutta su un piatto in cui non avevano sciacquato, Mirko non aveva sciacquato il piatto, e c'era rimasto il rigo del detersivo azzurro sul piatto, gli hanno servito la pasta asciutta sul detersivo. Ma serviamo? Ma che è? Se tu fossi nella loro condizione, se tu, sapendo come vivono loro, avessi un tuo familiare dentro, dormiresti tranquillo? Per la bellezza con cui fai il tuo lavoro, prenderesti la sposa, un figlio, un fratello, una mamma di uno dei tuoi che hai in custodia, facendogli vedere e orgoglioso di mostrargli come tu tieni i loro congiunti? Scusa, Paolo, useresti il loro cesso? Nessun operatore in 27 anni, dal direttore all'ultimo os o dall'os all'ultimo direttore, ha risposto sì a una di queste domande, ma neanche il cappellano dell'OPG di Reggio. Il cesso delle volte lo uso perché devo prendere dei diuretici per la pressione, quindi mica posso tornare giù. Ecco, però cerco sempre la cella che garantisca. Scusate la volgarità, però. Ci fossi tu? Se tu avessi qualcuno dei tuoi? Porteresti qualcuno dei tuoi a vedere come tieni i suoi parenti? Il cesso. Gli agenti. Cominciare la mediazione penale a partire da questo rapporto. Loro sono vestiti con la divisa. Gli agenti del carcere prendono in giro i nostri perché i nostri non picchiano più, non fanno più rapporto, si fermano a parlare con i ricoverati più in crisi, sono più credibili loro degli educatori, perché di fatto vivono 6-8 ore a contatto con i ricoverati. Ma queste quattro domande. E finalmente c'è questa preghiera che saliva incessantemente, dalla comunità. Cioè, faccio per dire, così stiamo svegli, scusate, adesso ho quasi finito, ma Giorgio prega di più da quando, in questi 16-17 anni, sia Don Vincenzo, che da quando fa il volontario a Fossombrone, lui fa adorazione almeno un'ora o due tutti i giorni. Ecco, così sono i bravi volontari. se non fosse sposato si ritirerebbe in monastero, è quello che spererebbe sua moglie, ma questo è un altro discorso, no? Don Vincenzo dice: guarda, spiritualmente la comunità cristiana che fa salire a Dio la preghiera, dice esattamente così, dalla Chiesa salivi incessantemente a Dio una preghiera per lui. Cioè, il visitare i carcerati fa sì che rimandiamo a Dio il fatto che uno dei nostri sia in carcere. Ci occupiamo dei carcerati o è uno dei nostri che è in carcere? Noi abbiamo questa faccenda del processo Emilia, che ha un peso notevole sulle famiglie di chi è in carcere. Prima riunione del catechismo, in una parrocchia, di una famiglia che ha il capofamiglia in carcere. La capo dei catechisti dice a una catechista: scusa un momento, Caterina, e il tuo papà, quello che c'era sul giornale che ha messo in galera perché l'hanno trovato legato all'andrangheta? Caterina fa catechismo, mai più vista in parrocchia. Dice: ma cosa succede, Caterina? Non vai più, la mamma del rosario dice: non va più a messa la Caterina, non va più a catechismo, non fa più catechismo, i suoi bimbi la cercano. Ma la capo catechista gli ha chiesto se è il suo papà. Dice: cosa ho fatto di male? Una volta chiamato in causa dal capo catechista, saliva, dice, è bellissimo, non pregava solo per lui, ma saliva incessantemente a Dio una preghiera per Pietro. In carcere ci si va se si è disposti a diventare gente di preghiera. Allora si ha motivo per pregare. Allora si impara a leggere, si impara a pregare i salmi: libera dal carcere la mia vita perché io possa renderti lode. E allora com'è questa preghiera che sale a Dio? Beh, io penso che innanzitutto sia una preghiera che ha una caratteristica importante, una preghiera impotente, cioè la preghiera di chi non può, perché avere a che fare col carcere vuol dire avere a che fare con la propria impotenza. Io ho provato a fare la guerra per 2-3 anni, ho preso un fracco di rapporti, sono stato chiamato a Roma dall'ispettore generale che mi ha fatto un cicchetto. Mi ero permesso di dire che secondo me 4 suicidi in un mese erano troppi, che c'era qualcosa che non andava. Ma come ti sei permesso? Ma come? E tu non mi chiedi neanche perché si sono suicidati e sei preoccupato di fare casino, di far vedere al ministero che mi fai un cacciatone perché io ho scritto una lettera dicendo che così non si può andare avanti. E ho fatto la guerra. Come Mosè, che ha creduto di vincere con le sue forze, ammassando l'egiziano, trafficando, poi ne ha ammazzato un altro, fa un lavoro tranquillo. Preghiera impotente. Il mediatore tra Dio e chi è in carcere. Un uomo indifeso, impotente. Indifeso perché chi si difende non ama. Indifeso perché ama. Chi si difende, chi ha paura, non è perfetto nell'amore. Una preghiera impotente. Fatta da persone impotenti. Non posso. Non può. Il Cristo. Una preghiera incarnata. Che preghiera, qual è il corpo della preghiera? Il prefazio. Rendiamo grazie, sì, vabbè, però per cosa? E allora il corpo del prefazio. Racconto diventa questo. Una preghiera che se non è incarnata non è preghiera. Raccontiamo al Padre, rendendo grazie, la vicenda della salvezza operata in Cristo. Non c'è rendimento di grazie senza il motivo per il quale si rende grazie. Non c'è preghiera per Pietro che non sappia fare propria la condizione di Pietro. Mediatore è uno che si incarna nella vicenda di chi è in carcere, che non ritiene altro da sé la vicenda di chi è in carcere. Poi la preghiera per Pietro è una preghiera dedita totalmente alla fiducia in Dio. Lasciando a lui l'iniziativa. È una preghiera che converte chi la fa. La figura del mediatore è una figura umilissima che rimanda sempre oltre se stessa. Perché ciò che preme il mediatore è altro rispetto a se stesso. Due ultime cose. La preghiera avviene in una dimensione che è una dimensione domestica. Pietro troverà, quando bussa alla porta, le persone riunite, e qualcuno dice che questo termine fa riferimento alla frazione del pane domestica, le troverà riunite e in orazione. La comunità è pronta all'accoglienza? Certo, perché? Perché ha fatto un corso. La comunità è pronta all'accoglienza? Sì, perché? Perché prega. E chi esce dal carcere? Tanto è vero che uno dice, ma spesso accade, che qualcuno mi telefona, mi scrive, che è stato membro della mia comunità in OPG, e dice, sono andato al parroco e gli ho detto, ma in OPG facevamo la diaconia, cioè condividevamo le letture, impostavamo pastoralmente la vita della nostra comunità nelle celle, nelle sezioni, e quindi ci trovavamo a pregare con i testi della parola. Dice, ma cosa ti hanno risposto? No, queste cose noi non le facciamo. Ma ci sarà qualche donna che dice al rosario? No, non lo dice per suo conto. Dice, io cosa faccio adesso? Metti una diaconia, cosa devi fare? Non so, invita qualcuno, no? Ho trovato nelle REMS, in queste strutture che vi risparmio, e l'unico aspetto carente nelle 8-10 che ho visitato è l'aspetto pastorale. Ho trovato persone che erano state con noi in OPG, che si trovano la sera dopo cena, visto che mangiano verso le 6-6:30, e con una Bibbia, senza che nessuno le guidi, leggono le letture. Tutte le sere, a volte diciamo il rosario, altre volte leggiamo la Bibbia. La dimensione domestica e capillare è quella nella quale è più facile incontrare le persone. E io penso che la preghiera, così come il mediatore, deve essere una persona attenta alle persone. La bellezza dell'incontro di stasera è la Letizia. Attenta alle persone. Che ha di fronte i volti, le storie. La preghiera per Pietro è la preghiera vissuta come dono da coloro che sono in carcere. Pietro ci dona di poterci rivolgere incessantemente al Signore, il dono di chi è in carcere, che possiamo pregare per loro. Ti è dono il potere mediare, il poter essere presente alla vita di Pietro come coloro che stanno alla presenza di Dio e davanti a Dio come la presenza di coloro la cui vita di Pietro è segnata e radicata nel nostro cuore. Ed è una preghiera essenziale. Preghiamo per i carcerati, punto. Noi ti preghiamo. Preghiamo per i carcerati perché, riconoscendo quello che hanno fatto, possano iniziare un cammino di vera liberazione. Noi ti preghiamo. E questo perché che diventa... Noi sappiamo sempre il perché. Preghiamo per i rifugiati perché trovi il Signore e gli dia la casa. Non gli dà una casa neanche se credi. C'erano altri due punti o tre, però non ve li dico perché è tardi. Se avessimo avuto tempo, vi avrei detto, no, certo, mi premo, una cosa simpaticissima, perché, perché la liberazione è molto simile in alcuni verbi che non abbiamo tempo di fermarci a considerare, e assomiglia molto, ci sono molti verbi comuni alla Pasqua e alla risurrezione del Signore. La luce, l'angelo, adesso taglio corto, però no, tanto è vero che io in 27 anni dello scherzo più atroce, sapete, quando gli agenti, soprattutto a chi è fragile mentalmente, dicono prepara la tua roba che oggi vai fuori, allora questi ragazzi preparano tutto, poi cambia il turno e dico cosa fai? Mi hanno detto che sono liberante, ma non è vero. Cioè, da su, si potrebbe liberarli mettendo al loro posto la gente che ha fatto questo scherzo. Terribile. Così però, come io non ho mai visto nessuno a cui è stato annunciato per davvero la liberazione che dica ma non sono pronto, non si potrebbe fare domani. Io dico sempre, no. Uno è uscito lunedì e ha detto ma scusa Fabio, non puoi aspettare fino a Pasqua, fai la Pasqua con noi e poi vai via. Ma guarda, ma tu sei tutto fuori. Non c'è nessuno che abbia detto no, ma adesso è tardi, dove vado? No, no, quando uno a uno gli viene detto che è liberante, lascia lì tutto in cella, distribuisce tutto quello che i fornelli, i cestini, tutto quello che ha, la moca, tutto, lo dà a quelli che rimangono e lui esce senza niente. Delle volte penso che se mi dicessero, Daniele, sei libero dai tuoi peccati, io signori dico, beh, non si potrebbe aspettare dopo Pasqua, lasciami qualche peccato. Se qualcuno mi dice che sono libero dai miei peccati, non do via niente. Dico sì, vabbè, però. Perché? Perché quando io do via qualcosa ho già in mente ciò a cui mi attaccherò per compensare quello che ho dato via. Io faccio così. Non ho mai visto nessuno dei miei che dica, faccio per dire, Fabio liberante, fra quanto esco? Ma verso l'una? No, io fra mezz'ora sono pronto. Lascia di tutto, va via. La Pasqua del Signore. Tanto è vero che poi Pietro comincia a narrare, comincia a raccontare l'annuncio, andate a dare l'annuncio ai discepoli. E se chi esce ci annuncia la Pasqua, e se chi va dentro si prepara ad essere annunciatore della Pasqua, e poi l'ultima cosa che vi avrei detto se avessimo avuto tempo, e questa, cioè, che poi Pietro uscì dalla casa, perché poi si mettono a discutere, tu vaneggi, no, non è Pietro, è l'angelo di Pietro. Ecco perché bisogna stare attenti molto alle cose. Quello là è quello che è uscito dal carcere, ma poi sarà vero. Dice che se ne andò verso un altro luogo. Di per sé la parola non può essere anche luogo, ma può essere anche un altro testo, un'altra parola, cioè si avviò verso il suo destino, che non sarà molto diverso da quello che Pietro ha vissuto in carcere, però questa volta il destino di Pietro non sarà qualcosa che lui ha subito, sarà qualcosa che lui ha scelto. C'è una storia bellissima di uno dei miei, quando io sono diventato cappellano, quando mi hanno fatto cappellano perché non c'era nessun altro, mi sono detto, io credo che, insomma, tu quando smetterai di fare il cappellano? Smetterò di fare il cappellano quando saranno uscite talmente tante persone che si occuperanno di quelli rimasti dentro, in modo che il mio servizio è finito. E c'è stato un momento in cui c'è stata una persona che è uscita, è andata in pensione, dopo 8 anni, 2 reati gravissimi, da cui non si può più tornare indietro, ha preso casa a Reggio e si dedica da molti anni a chi è rimasto dentro. Lui va tranquillamente in sessione, accompagna i ricoverati in comunità. Tra i suoi difetti ce n'è uno che tiene la Juve, ma uno non può essere perfetto. Domani sera vinceremo il derby. E da questo punto di vista lui si è dedicato totalmente, rimettendoci anche economicamente dei suoi soldi, sempre disponibile in qualsiasi ora. Ha detto, ecco, adesso io, ha detto il vescovo, io ho terminato il mio compito. Poi è stato il momento in cui in un mese sono morti in 4, suicidati. Allora ho capito che non devo fare programmi. Sta lì, sta buono. Si avviò verso il suo destino. Roberto, e come il discorso analogicamente, una ragazza è uscita dalla strada, quando ci torna come libera per camminare con chi è rimasto. Il suo destino, quale? Quello di Pietro. Pietro scomparirà dagli Atti degli Apostoli, da questo testo in poi. Testimonierà al Concilio di Gerusalemme nel capitolo successivo del suo andare, del perché è andato a casa di Cornelio. Poi Pietro scompare. Questo è l'ultimo testo che riguarda Pietro. Finito. Se non passava dal carcere, la vicenda di Pietro finisce col carcere e comincia col carcere. Se un volontario imparasse in carcere ad andare verso il suo destino, e sappiamo qual è stato quello di Pietro, così come sappiamo quello che dovrebbe essere il nostro, finito, a posto. Possiamo sparire. Chiuso. Vedete che bello questo testo. Basta. Scusate la lunghezza, ma poi ho fatto anche 3 ore di treno venire, 3 ore di andare, voglio dire, già che mi meriti, è vero? Scherzo. Allora, Letizia, questi applausi sono per te.
Come d'abitudine nella scuola di pace abbiamo un po' di tempo per dialogare insieme, insomma, almeno fino alle 7 meno qualcosa, quindi abbiamo il microfono che gira.
Ho solo 2 annunci, allora il primo è chi ha seguito questi incontri della scuola di pace ha bisogno dell'attestato, poi se all'uscita lo chiede, e così li prepariamo e poi ve li facciamo avere. La seconda cosa è che ci sono ancora dei libri del primo incontro di Silvestro Montanaro, Le schiave scintillanti, ci sono ancora rimasti alcuni libri, quindi chi non ha seguito, comunque chi vuole avere il libro, poi all'uscita lo può acquistare qui al tavolo.
Intanto che qualcuno ci pensa, faccio due considerazioni io su un po' quello che è, come dire, un'altra faccia del sistema carcerario di oggi. Ragiono spesso, molti mi dicono ragiono troppo con i numeri, però a volte i numeri, come dire, sono importanti perché illuminano una situazione. Allora, proviamo a vedere quelli che sono i numeri del sistema carcerario italiano. Il DAP, quindi il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, costa 3 miliardi al contribuente italiano. Di questi 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo sono per il personale, di cui 2 miliardi e 100 sono per il personale di sorveglianza, per cui su 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo vanno per il personale. Poi ci sono 250 milioni per le strutture, quindi tutta la parte relativa alle utenze, le manutenzioni, i mezzi, tutte queste cose qua. Poi ci sono 200 milioni che sono spesi per i detenuti, di cui 100 milioni circa per il vitto e 50 milioni varie. Nei 200 milioni dei detenuti ci sono 70 milioni per il lavoro e 6 milioni per quelle che si chiamano le attività trattamentali, cioè le attività rieducative. Tra le varie ci sono 500.000 euro per cosiddetto UEPE, per l'esecuzione penale esterna. Quindi di tutto il sistema del costo dell'amministrazione penitenziaria il 2% è destinato al lavoro, lo 0,2% è destinato alle attività trattamentali, quindi scuola all'interno del carcere, piuttosto che corsi di teatro, piuttosto che rappresentazioni varie, attività in qualche modo rieducative, riabilitative, eccetera, e lo 0, c'è un 2 per chi ritorna, è lo 0,02% sull'esecuzione penale esterna, cioè diciamo il lavoro esterno, l'affidamento ai servizi sociali, l'articolo 21, la semilibertà, eccetera. Quindi questa è la situazione. Due, quindi i tre capitoli di spesa che in qualche modo tentano o quantomeno devono applicare l'articolo 27 della Costituzione cubano il 2%. Lo 0,2% e lo 0,02%. Quindi complessivamente abbiamo il 2,22%. Quindi capite che diciamo, la situazione che c'è all'interno del carcere, anche oltre che dalla visuale incarnata che ha Don Daniele, anche dalla visuale contabilizzata che può uscire da questi numeri, è una situazione, come dire, di assoluta problematicità. Quindi davvero aspettiamo questa riforma con tante aspettative, speriamo che, poi dipenderà evidentemente molto da come andranno le elezioni, però speriamo che questa riforma venga quanto prima portata a compimento, così come è partita, perché, come dire, altrimenti la situazione tende a incancrenire un qualcosa che diventa molto molto difficile. Sentenza Torreggiani ha condannato l'Italia perché ha fatto vivere un sacco di gente in meno di 3 metri quadrati. Quindi 3 metri quadrati è sta scrivania, poco più, quindi dovessimo fare un flash mob.
Scusa, a riguardo di questo, Roberto, che è quel signore di cui ti parlavo, scusa, ti interrompo, ha calcolato che a parità di volume le gallinovaiole hanno per legge europea più spazio che non i detenuti. Lui è andato a vedere e ha fatto un calcolo, perché è una persona intelligente, tra il volume che occupa una gallinovaiola e un detenuto. Le gallinovaiole, a parità di volume, hanno più spazio che non i detenuti. Chiuso, scusate.
Quindi 22 ore al giorno su 24 in uno spazio poco più grande di questa scrivania, compreso il dormire, compreso il mangiare, compreso il cesso, compreso tutto quello che si fa per vivere, certamente è difficile non definirlo tortura. Poi, come dire, lo Stato italiano, che ha sempre una grande fantasia e non ha problemi poi a spendere dei soldi, ha dato anche qui, nella logica dello svuota carceri, un giorno per quelli che sono in carcere, un giorno ogni 10 di abbuono, per cui ti faccio vivere sì in meno di 3 metri quadrati, però ti abbuono un giorno ogni 10, oppure sei vissuto in meno di 3 metri quadrati, però sei uscito, ti do 8 euro al giorno che hai trascorso in questi... devi fare istanza. Ecco, questa situazione. Per cui c'è effettivamente, come dire, una situazione di questo tipo. Adesso a qualcuno è venuto in mente una domanda, una considerazione, per cui...
Daniele, non ho mai visto l'OPG, e mi chiedono com'è la loro giornata, che cosa fanno, che cosa prevede la detenzione o comunque la permanenza in questo studio, ex OPG, insomma. Ci sono delle attività programmate, sono liberi di andare e uscire, cioè non prevede. Non me la figuro, comunque mi piace qualche immagine più chiara, però in OPG assolutamente no. Ci sono dei trattamenti psichiatrici, farmacologici, grazie.
La questione degli OPG è così. Gli OPG ufficialmente sono chiusi ed effettivamente sono uscite quelle persone che hanno due caratteristiche, che al momento del fatto sono state ritenute incapaci di intendere di volere e per le quali permane una pericolosità sociale. Questi sono quelli che sono usciti e sono andati nel REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza esterna. Non sono usciti. La posizione giuridica è la medesima, è cambiata la struttura in cui abitano. Un numero, non ci sono agenti, un numero di operatori, ad esempio quella su a San Marino, vicino di fianco a San Marino, è all'ultimo piano di una realtà complicata, insomma, però quelle che ho visto io da Torino a Frosinone sono cose belle, pulite, piene di attività, non hanno un attimo di tempo perché sono tutti impegnati. Però sono andati in queste strutture solo le persone che obbedivano a queste due caratteristiche. Quindi totalmente infermi al momento del fatto e per i quali permane una pericolosità sociale. Gli OPG sono chiusi, tranne quello di Castiglione, dove hanno sostanzialmente cambiato solo la tabella fuori, dove sono in 180, perché quella è la REMS di tutta la Lombardia. Chi è rimasto nelle due sezioni che si chiamano articolazione della salute mentale, che sono 50, che sono i miei, che sono rimasti. Sono rimasti quelli che sono non più ricoverati, ma detenuti, ma che hanno 3 o 4 caratteristiche. La prima è che la malattia mentale è sopravvenuta in carcere, che sono quelli che si chiamano 148, che hanno la malattia mentale sopravvenuta in carcere. Ci sono quelli che vengono mandati in osservazione da altre carceri e ci sono quelli che sono in attesa di processo, che hanno manifestato un qualche sbarrellamento. Loro che cosa fanno? Hanno uno stato giuridico che è quello di detenuto e sostanzialmente quelli che stanno abbastanza bene partecipano all'attività del carcere, quindi vanno a scuola, vanno... Ecco. Paradossalmente chi sta peggio sono quelli che stanno peggio. Non c'è da questo punto di vista un rapporto come si dovrebbe tra le reali condizioni delle persone che sono ricoverate o detenute in queste due sezioni e il personale che dovrebbe metterci mano. Sostanzialmente l'ASL vive questo come una cosa di cui se potesse fare a meno lo farebbero volentieri. Loro parlano di risultati che non ce ne sono, ecco, prova ne è il fatto appunto che soprattutto i più poveri, quelli che anche sono più scompensati, vivono in condizioni come vi ho descritto, insomma, dove una delle cose migliori è quella di prendere il piatto, rovesciarlo sul pavimento e mangiare direttamente dal pavimento. Poi vi risparmio tutte le altre cose che siamo vicini a cena e quindi diventa un complicato. La questione si complica quando, ad esempio, come avviene in queste due sezioni, più o meno la metà, un po' meno della metà, sono persone straniere, che, di cui nessuno si occupa, però che essendo detenuti allo scadere della pena vengono messi fuori. E allora non sanno dove andare. C'era un ragazzo, ad esempio, che dormiva per terra, del Gambia, che è arrivata la scarcerazione, l'hanno dovuto mettere fuori e hanno provato a contattare l'ASL di Bologna da dove lui veniva, ma per cui naturalmente lui è voluto tornare a Bologna, non ha voluto sapere di fermarsi a Reggio, anche perché il terrore del direttore della salute mentale di Reggio è che si fermino a Reggio. Ecco. E ci sono anche incongruenze di questo tipo, cioè per far vedere che non si coercisce più, quando ci sono momenti di crisi li legano le sedie, non si lega più, però uno viene immobilizzato alle sedie e viene immobilizzato tenendo 5-6 agenti che lo immobilizzano attaccato alla sedia, per cui gli agenti stanno lì 2 ore in attesa che faccia effetto la puntura che gli hanno fatto a tutti i costi e lo... Ecco. Queste sono le cose che succedono. C'è da dire poi che il fatto che siamo due sezioni del carcere normale ha favorito delle volte gli incontri con altri detenuti e allora c'è un discorso di spaccio, di fumo soprattutto, e a volte siamo stati i nostri coinvolti nella lotta per lo spazio interno tra albanesi e tunisini. C'è una questione per il mercato interno dello spazio. E, faticosamente, credo in buona fede, chi ci lavora prova a fare qualcosa, ci sarebbe, però chiaramente per chi vive un disagio mentale una cella o le condizioni in cui vivono non sono per niente riabilitative. C'è da dire che a differenza del vecchio OPG, dove magari delle persone anche per una coperta rubata al pronto soccorso hanno fatto 3 anni e mezzo di manicomio criminale, adesso alla scadenza della pena uno esce. Questo non c'è più nessuno che viene a cui viene prorogata la sua permanenza dentro, perché il suo stato è di detenuto e non di ricoverato. La questione diventa seria, Giorgio, perché appunto con quegli nostri amici, insomma amici anche Luciano Eusebi, tutto quel giro lì della mediazione penale, della giustizia riparativa, eccetera, ci si è posti il problema appunto della mediazione quando l'agente di reato, come si dice in termine tecnico, soffre di malattia mentale. Ecco, allora lì la figura del mediatore diventa decisiva. Ecco, questa è una partita seria. Ecco, allora Giorgio diceva all'inizio, cosa che condivido, le nostre comunità si possono permettere di fare un discorso di accoglienza a prescindere dalla condizione di coloro che hanno subito violenza, da coloro appunto che dovremmo accogliere. Ad esempio, è capitata una situazione dove nella mia parrocchia abitava la mamma e il fratello di una signora che è stata uccisa da suo marito. Lui poteva uscire e il giudice dice: se voi lo prendete io ve lo mando. Ecco. Però è chiaro che come parroco della sua mamma, della mamma della vittima, qualcuno poi in giro diceva che aveva aspettato troppo a ammazzarla, ma questo è un altro discorso. Ecco, la cosa che io sono andato dalla mamma e dal suo fratello, gli ho detto: si tratta di questo, voi pensateci, poi mi dite. E la mamma dice: no, io non mi sento di pensare che tutte le volte che passo davanti alla chiesa che dici sia mio genero che ha ucciso mia figlia, insomma. Allora io ho detto: non lo prendo, non lo prendiamo. Abbiamo cercato un'altra comunità, lontano, eccetera. Perché bisogna rispettare innanzitutto e partire, credo, in questo cammino dall'ascolto delle vittime. Questo penso che... Però in chi poi, diverse volte è successo che recuperando un buon compenso a livello psichico, sia in sede di confessione ma anche in sede di preghiera dei fedeli, si pongono il problema delle vittime che hanno fatto. Il Signore aveva ucciso in Val d'Aosta 5 prostitute e lui puntualmente, a causa del fatto che poi sua madre, per poter continuare a fare la prostituta, l'aveva messo in collegio, e quindi lui ce l'aveva col prostituto, insomma. E lui, tutte le volte che veniva a fare la preghiera, diceva: prego per le mie vittime, perché mi accolgano in paradiso. E questo poi non l'hanno, non è più, non tornerà in Val d'Aosta, adesso è a Castiglione, in questa REMS enorme, ecco, dove c'è una brava direttrice. E, però diversi, anche con Roberto, per dire, siamo andati sia sulla tomba di sua mamma che sulla tomba della sua ragazza, al centro della Sardegna, sperduto in un posto fuori dal mondo. Siamo rimasti lì a piangere insieme mezz'ora davanti alla tomba della sua ragazza, con tutta una vicenda, una storia enorme, di cui lui poi lui parla, ecco, ma perché insomma una cosa seria. Più volte abbiamo scritto lettere di perdono senza ottenere grandi risposte, ma già il fatto di porsi in questo atteggiamento ha, insomma, se non altro, sollevato un po' le persone.
Tutte le relazioni che abbiamo ascoltato in questi 15 anni della scuola di pace, quella che tu hai fatto stasera è forse quella che più di ogni altra è stata rivolta all'intra, alla comunità ecclesiale.
perché in genere le altre relazioni, diciamo, potevano avere anche elementi che partivano dalla fede cristiana, ma comunque avevano un respiro più civile, no? Verso la comunità civile. E quindi volevo fare questa riflessione. La sua relazione sicuramente sarà poi ascoltata dal vescovo e dal vicario, che mi chiedono sempre, non so, tutto registrato. Quindi. E questo lo dico perché le cose che ci hai detto, secondo me, le dobbiamo assolutamente riprendere come comunità ecclesiale e cercare di capire.
Le dico prima
certe cose che le detto lo stesso. Però quello che ti volevo chiedere è questo. Rispetto, diciamo, alla comunità civile, c'è così un po' un'espressione in cui si dice hanno compiuto tali reati per cui mettiamoli dentro, buttiamo via la chiave, senza riflettere sul fatto che invece tutte queste alternative che diceva Giorgio all'inizio, tipo il lavoro, tipo le pene alternative, eccetera, ormai è stato dimostrato in mille modi che riducono fortemente le recidive. E quindi dovrebbe essere interesse della comunità civile sostenerle e favorirle, perché tanto più si riesce appunto ad avere un'alternativa al vivere in 3 metri quadrati, e tanto più i reati diminuiranno quando queste persone usciranno, tanto più saranno reinserite nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Quello che ti volevo chiedere è questo: se si aprono queste prospettive positive di cui parlava Giorgio all'inizio, tenuto conto che nella nostra diocesi c'è un carcere, quello di Fossombrone, quale può essere il rapporto fra la comunità ecclesiale e la società civile? Nel senso che la comunità ecclesiale può ad esempio spingere o comunque collaborare con la comunità civile in che direzione? Nell'accoglienza per le pene alternative, nel cercare qualcosa che in qualche modo in questi anni Giorgio ci ha sempre sollecitato, ecco, ma forse adesso si aprono prospettive che, come diceva all'inizio, rischiamo di non essere pronti quando magari la comunità civile ci chiederà di accogliere, di favorire il lavoro, tutta una serie di cose. In che modo quindi dobbiamo prepararci, quale può essere la collaborazione con la comunità civile? So se vogliamo anche raccogliere altre domande, perché poi fare una risposta e poi penso che se ci avviciniamo alle 7 abbiamo ancora una ventina di minuti.
Chiedo due cose. La prima, se diciamo, in questi 27 anni si è cambiato come è cambiato il carcere, cioè se c'è comunque stato un percorso di miglioramento, di peggioramento, o è quasi un mondo senza tempo. E l'altra cosa, se potevi approfondire l'aspetto dei percorsi di incontro tra vittima e, diciamo, carnefice, magari anche raccontando alcune esperienze vissute.
Una domanda molto spiccia, non serve, no. A Fossombrone, oltre il carcere, aprirà la REMS, quindi anche come comunità ecclesiale, come possiamo prepararci a questo?
Io ho fatto una domanda e allora, se è vero che mi ha mandato un po' stato, se è vero che la Chiesa prega per Pietro in carcere, continuo la metafora e le chiedo.
Ti chiedo
per cosa Pietro prega in carcere, cioè per cosa Pietro incarcerato prega.
Penso che la cosa che è maggiormente cambiata in carcere in questi 27 anni, se dovessi individuare l'aspetto del cambiamento più sostanziale a livello di vita di sezione, eh? Poi ci sono tanti altri aspetti che non conosco di... Ecco. Però se dovessi indicare a livello di vita in sezione che cosa è cambiato, direi la considerazione che si ha per i ricoverati come persone a cui offrire un cammino. Cioè, quando sono entrato nel 90 c'era una rassegnazione in ordine alla condizione dei ricoverati. In questi anni è cambiata la consapevolezza rispetto ai ricoverati, nel senso che sono stati ritenuti come persone che abitavano un luogo da cui sarebbero dovuti uscire. Ecco, questo mi sembra. In questo ha contribuito anche notevolmente il cambiamento di atteggiamento degli agenti. Sono arrivati agenti giovani, più preparati, che hanno inteso, almeno per quelli che ho incontrato io, tranne qualche caso, il loro lavoro anche nella dimensione riabilitativa, cioè la qualità degli agenti. Ecco. Poi dopo ci possono essere altre cose, però penso che è soprattutto la vita in sezione e il rapporto tra le persone che vi lavorano. Ho visto, ad esempio, negli operatori sanitari un subire questo lavoro, tant'è vero che l'80% di chi lavora in OPG ha già fatto domanda di trasferimento, e allora loro lì ci lavorano ma sono già fuori, beh, non danno quello che dovrebbero dare. Ecco. Però io personalmente ho visto un cambiamento radicale anche in questi anni, nel corso degli anni, dell'atteggiamento degli agenti di polizia penitenziaria. Sia negli agenti che negli ispettori e nel commissario. Questa mi sembra una cosa che io ho potuto notare, ripeto, sempre per quanto riguarda la vita in sezione. Poi ci può essere il discorso del rapporto con la sorveglianza, ma questo è, ecco, però questo mi premeva. Poi, penso che riguardo alla società civile parto da un concetto, cioè la risorsa, parlo per questi 27 anni, la risorsa dell'OPG o dell'ex OPG sono i ricoverati che ci sono dentro. Cioè, mi sembra che dal Vangelo non si possa trarre una dottrina sociale. Penso che dal Vangelo però un indirizzo ci venga. Cioè che Gesù, la sua parola, la rivolge ai poveri. Non come coloro di cui si parla, ma come coloro a cui si dà la parola. E se innanzitutto a noi è chiesto di condividere con loro la parola intesa come Vangelo, alla società civile è chiesto di dare loro la parola per poterli ascoltare. Da questo punto di vista, se le amministrazioni non sono attente, in particolare oggi stiamo parlando dell'ex OPG o del carcere, se un amministratore non sa dare la parola a chi è in carcere, non è garanzia per nessun altro. Se un amministratore sa dare la parola a chi è in carcere, saprà dare la parola a tutti. Se un amministratore a qualsiasi livello non sa dare la parola a chi è in carcere, non saprà dare la parola a nessun altro. Quindi mi pare, ecco, che anche da Papa Francesco viene spesso questo input. Ecco, non ci dobbiamo sostituire la società civile, ne facciamo parte, ma la vera questione sta in questi termini. Ecco, anche perché, permettetemi, c'è una talmente tanta povertà di idee, faccio un esempio, che non c'entra ma c'entra. Cioè, il superamento dei campi, dei sinti, adesso sembra che, come si dice, la soluzione sia le microaree. Le microaree in realtà le hanno già pensate loro 30 anni fa, quando a Reggio ad esempio hanno preso un terreno agricolo e l'hanno urbanizzato, ci hanno tirato su un capannone di lamiera, dentro ci hanno fatto la casa, hanno tolto il capannone di lamiera e c'è rimasta la casa. A Reggio ci sono 70 microaree. Ecco. Ma in molte realtà, se si ha la pazienza di camminare insieme con le persone, di trovare insieme le soluzioni, inevitabilmente, io penso che a noi sia chiesto questo, quello di dire la soluzione la si trova insieme con chi soffre o con chi vive queste situazioni, per tutta una serie di motivi che adesso lascio. Però mi sembra che questa, almeno noi stiamo seguendo un po' questa strada, poi ci sono altre vicende, ma ecco. Il discorso della REMS di Fossombrone, io penso che non so come sarà quella, la REMS. Io ho visto la REMS che ho visitato, ho visto due cose negli operatori, sia da San Maurizio Canavese a Torino, Nogara, a Verona, Tergine, Valsugana, appunto Frosinone, Bologna, Parma, eccetera. Io ho visto una grande umiltà e disponibilità da parte degli operatori, che hanno aperto con grande timore e trepidazione, una grande disponibilità a aprire le porte a chi entra per un discorso legato alla condivisione del Vangelo. Quindi lì io non ho visto dei bisogni tipo dentifricio o bagnoschiuma, anche quello, ma ho visto soprattutto un ritenere, quando gli viene proposta, la dimensione spirituale, diciamo, parola che non mi piace, ma è lo stesso, una disponibilità a dire perbacco, ben venga. Ecco, poi abbiamo trovato un parroco che dice no, io lì non entrerò mai e poi vedremo, forse nel caso in cui mi chiedano l'estremunzione. E l'aspetto pastorale delle REMS, come di molte strutture a livello psichiatrico, è l'aspetto più carente. Questa è l'altra cosa. Le preghiere, mi attengo alle preghiere che facciamo insieme nelle celle e in chiesa. La preoccupazione di Pietro è legata alla sua famiglia e alla chiesa che si ritrova nella sua casa. Queste preghiere spesso per la sua chiesa di riferimento, per la sua chiesa domestica, parlo per la sua famiglia, ma anche, ecco, e dopo un cammino che a volte è un cammino che commuove, un cammino che, ecco, c'è la preghiera per le persone che loro hanno offeso o per le persone che hanno privato dei loro cari. Ecco, ti potrei fare degli esempi, ma ecco. Vedo persone adesso che vengono anche detenuti delle sezioni normali, tra virgolette, ci sono anche delle le preghiere per quello che avviene, cioè, ad esempio la loro preoccupazione quando tornai dal Madagascar per i detenuti di un carcere malgascio con cui siamo legati e ai quali loro mandano quello che possono, ad esempio. Ecco. Cioè tutto ciò che permette loro di sentirsi vivi, la preghiera è uno di questi aspetti, tenendo conto che la cappella è l'unico luogo dove siamo veramente liberi. Ecco. E l'ultima cosa, da dove si parte? Si parte dalla disponibilità, non so chi ha fatto la domanda, tu forse, quello delle vittime dei carnefici. E lì il discorso è un pochino complicato, no complicato, è un discorso molto lungo. Ti invito a prendere il libro il libro dell'incontro, perché lì ti spiega l'iter che ha portato a questi incontri, a questi weekend in cui convivevano insieme gli uni e gli altri. Allora lì c'è tutto il travaglio, c'è tutto il, come si dice, tutta la questione, ecco. Anche perché rispetto a questo cosa succede? Che l'attuale ordinamento penitenziario, giudiziario, cosa dice? Alla vittima gli dice, io Stato, non preoccuparti, io Stato, prendo il tuo posto e mi occupo io della persona da cui hai ricevuto violenza. Ma a questa maniera la vittima più dell'agente di reato viene messo da parte, non viene più ascoltato. E uno rimane, ecco, invece la mediazione penale, un discorso di giustizia, adesso poi bisogna intendersi sui termini, perché la giustizia riparativa a partire dalle vittime non è, appunto, non è semplicemente la riparazione del danno, ecco, è qualcosa di più profondo. Mi verrebbe da dire che sia per le vittime che per l'agente di reato la mediazione penale, così come l'abbiamo studiata noi, io ho l'impressione che ci sia solo una parola a cui si assomiglia, che è conversione. Se tu cambi il tuo, anche alle vittime soprattutto, il tuo è un cambiamento intimo, profondo, radicale di tutto te stesso, e cominci a giudicare, a pensare, a vivere la tua vita mosso da un criterio che non è quello del risentimento, della vendetta, dell'indifferenza rispetto a colui da cui hai ricevuto violenza, ma diventa qualcosa di diverso. Io ho l'impressione, e anche chi fa il mediatore, chi si propone come mediatore o chi viene scelto come mediatore, io penso che questo discorso uno può farlo anche come mestiere, cioè discutevo con un educatore che secondo me non aveva capito molto il discorso, due o tre incontri, no, un cammino che dura anni, poi bisogna rispettare i tempi dell'uno e dell'altro, cioè una cosa un po', è un cammino lungo, ecco, da cui io l'avvicinerei molto al discorso della conversione personalmente. Però se tu ad esempio vai a vedere i testi di due o tre persone come Leonardo Lenzi, la Claudia Mazzuccato o Luciano Eusebi, addirittura ancora di più, ecco, loro secondo, li trovi quello che ti serve. Però perché affrontare questo tema così non è un tema, è il tema. Ma tanto è vero che noi quando abbiamo cominciato e abbiamo promosso questo corso, questa scuola, ci siamo resi conto subito, come diceva qualcuno, noi siamo partiti per il discorso, per il legame che avevamo e per quello che vedevamo essere la necessità degli ambienti del carcere in cui viviamo, ma ci siamo resi conto subito che il tema della mediazione è il tema, cioè i conflitti, così io andrei in quella direzione lì.
Ringraziamo davvero Don Daniele.
Scusate.
E dobbiamo chiudere per i motivi che abbiamo detto all'inizio. Volevo chiudere così, leggendovi quella che è la definizione che ha dato il Consiglio d'Europa alla giustizia riparativa e un altro organismo internazionale, e con la raccomandazione 19 il Consiglio d'Europa definisce la giustizia riparativa come il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, ovviamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente, il mediatore. Quindi il Consiglio d'Europa dice è sostanzialmente vittima e reo che con un mediatore provano a risolvere i problemi del reato. C'è un'altra definizione che è quella dell'Economic and Social Council, che non conoscevo, la prima volta che lo leggo, sarà comunque un organismo internazionale che fa un passo avanti. fa un passo avanti e dice che vi partecipano certamente il reo, certamente la vittima, certamente il mediatore, ma anche ogni altro individuo e membro della comunità di un reato che in qualche modo può attivamente dare un contributo. Quindi è la comunità che si fa interprete, attore, insieme al reo e insieme alla vittima e insieme al mediatore, che è una figura fondamentale. Quello che diceva Daniele è assolutamente decisivo, anche la comunità che partecipa a questo processo. Questa è la giustizia riparativa, è un'utopia? Certamente non sarà di facile realizzazione, certamente però è fondamentale il fatto che ci si cominci a pensare, ed è, come dire, di conforto che il legislatore abbia cominciato a pensarci, abbia iniziato, realizzando, diceva Daniele prima, la vera riforma è quella, abbia iniziato a parlare della riforma dell'ordinamento sanzionatorio proprio a partire dalla giustizia riparativa. Grazie a tutti e al prossimo anno.
Ci vediamo al prossimo
con la scuola di Pasqua.